ringrazio De Francesco, perché veramente questo mi aiuta molto nella presentazione di questi dati, e spero che alcune cose che ha detto, non mi ricordo come si chiama il moderatore, Bruno, perché sicuramente il problema che noi dobbiamo affrontare adesso è quello di avere a disposizione dei farmaci, cui abbiamo sentito molto molto ben dettagliato qual è il loro uso e quale dovrebbe essere il loro uso e quali dovrebbero essere i problemi da attentamente valutare, e di non utilizzarli male. Io spero, e lo dico con molta franchezza, che questa cosa da parte di tutti quelli che di noi se ne sono occupati sia valutato con grande attenzione. Oggi parleremo quindi degli studi registrativi nei pazienti precedentemente mai trattati e di quelli, al contrario, che avevano avuto un precedente fallimento terapeutico. Approfondiremo in una breve diapositiva qual è il nuovo lessico con cui ci dobbiamo confrontare da domani mattina, e valuteremo i concetti che possono in questa fase dei trattamenti registrati o in via di registrazione portarci a scegliere per il meglio, per la salute del paziente e per la risposta. Naturalmente c'era una piccola sessione anche sulle varianti, che ovviamente è stata molto facilitata da quanto ha detto De Francesco. Allora, il bocepre, vi l'avete sentito, è un inibitore delle proteasi NS3 peptidometrico che si è dimostrato essere efficace nel genotipo 1 ed è in press fra pochi giorni il paper di New England che ne attesta l'efficacia nei soggetti precedentemente non trattati. Per brevità, così ci ricordiamo, gli acronimi sono tutti diversi, almeno quando io riferirò qualcosa. Questo si chiama SPRINT 2. Ecco, molto importante chiarire come ci si è comportati in questi trial, perché io mi sono reso conto in alcune presentazioni, anche in ambiti molto qualificati, che c'è una importante difficoltà a capire i disegni degli studi, da cui poi derivano le interpretazioni dei risultati e nello stesso tempo le interpretazioni in merito a quelle che potranno essere le scelte che noi dobbiamo fare nella pratica clinica. Vedete che lo Sprint 2 prevedeva una fase di lead-in, cioè 4 settimane di è veramente difficile parlare qua. 4 settimane di PEG-RIBA senza naturalmente nessun altro farmaco. Sì, scusate, 4 settimane di PEG-RIBA lead-in phase, analogamente nel braccio 3, a cui però il braccio di controllo aggiungeva per 48 settimane canoniche il PEG, ribavirina e il placebo, e nel braccio di controllo il bocepravir. Al contrario, la Response Guide Therapy prevedeva, analogamente agli altri due bracci, la lead-in, 24 settimane di terzo farmaco, e sulla base della negatività della HCVRNA alla settimana 8 fino alla 24 stop terapia, quindi 24 più 4, mentre nei pazienti positivi alla 8, ma naturalmente negativi alla, ancora negativi alla 24, perché altrimenti avrebbero sospeso la terapia per futility, veniva aggiunto altre 24 settimane di PEG-ribavirina più placebo, fino a 48 settimane. Questo è fondamentale, perché altrimenti non capite l'interpretazione dei risultati. Lo Sprint 2 è un disegno dello studio molto ben fatto. Vedete che il limite minimo di detection è 9,3 e che è stato quello che è stato servito per ai vari point decidere se continuare o meno il trattamento. I pazienti erano quelli attesi in uno studio che prevedeva sia black che non black popolazioni, e con una prevalenza di genotipo 1A, essendo nella tre quarti dei pazienti di etnia americana, gli europei erano pochi, e con un tasso di cirrosi fibrosi avanzata del 10%. I risultati overall sono quelli riportati qua, sia nella lead-in, sia nel braccio che è stato trattato per 24 più 4 settimane che ne abbraccio per 48, ma dovete tutti ricordare che se sono arrivati a 24 dovevano essere undetectable alla settimana 8, la risposta è stata del 67-68%, i tassi di relapse sono in azzurro. E questo nelle popolazioni black che, come tutti voi sapete, hanno un tasso di risposta a priori molto molto più basso. Quando noi stratifichiamo per i TT, cioè quelli che hanno almeno raggiunto una dose di boceprevir, vuol dire che poiché i pazienti avevano fatto 4 settimane di pegaribavirina e alcuni di loro possono aver avuto degli effetti collaterali, come abbiamo sentito e come tutti conosciamo, questi sono i risultati finali, quindi 70% e 71%. La prima risposta che diamo anche alla professoressa Zignego, che l'ha appena chiesta, è questa. Sostanzialmente, vedete, una delle cose molto importanti è che i pazienti che hanno raggiunto la RVR hanno avuto un tasso del 96% di SVR, indipendentemente dal fatto che sia stato aggiunto o meno il BOC, verso il 90% e 90%. Naturalmente questo splendido risultato dovete immaginare subito che era chiuso nel 10-11% della popolazione che è stata trattata. Questo è un dato atteso, in Italia è un po' più alto perché siamo intorno al 15-20%, nei paesi americani sono intorno al 10%. Replica esattamente lo studio IDEAL in cui in tutti i tre bracci di trattamento con PEG alfa 2B e ribavirina e PEG alfa 2A e ribavirina la RVR è stata raggiunta nel 10% dei casi. Ma stratificando sulla base della caduta logaritmica, voi scoprite che quelli che sono caduti di un logaritmo rispetto alla 4 settimane dopo la lidina hanno avuto un 82% nel braccio trattato per 28 settimane e un 82% nel 48. Analogamente anche i pazienti trattati con la standard of care si sono dimostrati particolarmente responsivi. Questa si chiama, nel caso di non raggiunta della caduta logaritmica di un log alla quarta settimana, poorly response to interferon. La buona risposta alla quarta settimana, invece, al contrario della undetectability, non avviene in poche persone, ma avviene nel 72% dei pazienti, quindi ci garantisce una quantità di pazienti molto ben valida sia per le analisi. E peraltro ci consente di identificare quello che ci ha detto il dottor De Francesco, cioè che i pazienti che hanno una caduta di un log hanno una bassissima probabilità di sviluppare varianti, mentre coloro i quali non hanno avuto risposta che non sia quella inferiore a meno di un log hanno avuto 47% e 35% con un tasso circa del 45-42% di resistenza. Se poi voi siete, dopo la 4 settimane di aggiunta di BOC, siete negativi, praticamente le probabilità di guarire sono altissime, insomma intorno al 90%, e quando ponete nel modello logistico di regressione i risultati sono questi. Quindi di nuovo appaiono quelle che sono la malattia avanzata, la razza, avere una carica virale, naturalmente l'introduzione del BOC. Da qui manca l'interleuchina 28, ci sarà una comunicazione il 31 marzo, la quarta del pomeriggio a Berlino, in merito al valore predittivo dell'interleuchina 28 in questo sottogruppo di pazienti. Nello stesso congresso è stata presentata la molecola telaprevir, questo è il dati finali di telaprevir, che non prevedono l'IDIN e di nuovo sperimentano tre bracci di pazienti che hanno una fase di 12 settimane di triplice terapia TVR più PEG-RIBA, a cui si aggiungono altre 12 settimane di PEG-RIBA-VIRINA da sole e questi pazienti vengono poi randomizzati in funzione della risposta alla settimana 12. Questo ERVR+ sta per Extended Rapid Virological Response e significa che un paziente negativo, undetectable alla settimana 4, è rimasto undetectable alla settimana 12. Sulla base di questo risultato i pazienti in questo studio venivano randomizzati a continuare PEG arriva fino alla settimana 48 a sospenderla, il braccio di controllo lo conoscete tutti e di nuovo il braccio di controllo analogo a questo in cui però il telaprevir viene stato usato solo per 8 settimane. Purtroppo mi devo dilungare su queste presentazioni perché altrimenti nessuno capisce i risultati, francamente. I criteri di stopping rule per l'advance prevedevano che alla settimana 4, sulla base della probabilità di sviluppare resistenze, i pazienti ancora viremici, e la viremia è stata calcolata essere di 1000 unità millilitro, sospendevano immediatamente il trattamento. Di nuovo, le caratteristiche dei pazienti sono molto simili a quelle dello Sprint 2, anche perché gli studi sono stati eseguiti nelle stesse zone, nelle stesse aree geografiche. L'unica differenza è una quota un po' più alta di pazienti con cirrosi, poi vedremo quali sono le differenze per i due studi in dettaglio. E scusate, questa è la risposta overall, 75, 69, 44. Quello che dovete considerare sono i delta tra le due risposte, che sono esattamente uguali. Nello studio di Sprint è il 31%, 40 verso 71, e nello studio Advance 44 verso 75, 31% di delta verso la standard of care. Anche nello studio Advance, che naturalmente non prevedendo la lidin non consente analisi sulla base della on treatment virologica, del comportamento on treatment della viremia, cioè della cinetica virale, però abbiamo sostanzialmente le risposte sulla negatività, la VIC4 e VIC12, che ci dicono che naturalmente i pazienti che rispondono vanno meglio degli altri, e alla fine quelli che hanno raggiunto una ERVR, quindi che sono rimasti negativi dopo esserlo alla quarta, anche alla dodicesima, praticamente guariscono quasi tutti. Al contrario, quelli che sono ERVR negativi celano nel loro sottofondo i pazienti che hanno risposto peggio e quelli che hanno sviluppato le varianti. Telaprevir ha utilizzato uno sottostudio più piccolo che era però dedicato a valutare l'efficacia della ERVR nel predire l'accorciamento della terapia a 6 mesi verso 48. Quindi questo studio analizzava in maniera molto più accurata il concetto di ERVR e sulla base di questo tipo di approccio ha potuto dimostrare nello studio Illuminate, si chiama, che di nuovo, confermando quello che si era visto nella popolazione dell'Advance, che acquisire una ERVR alla settimana 12 significa sostanzialmente guarire con 24 settimane di aggiunta di PEG-RIBA. Ma le popolazioni con cui noi ci frequentiamo sempre di più, soprattutto in Italia, sono quelle dei precedenti fallimenti terapeutici, che sono il bacino d'utenza a cui oggi noi ci riferiamo. Il RESPOND 2 ha un identico disegno dello studio rispetto allo SPRINT 2 e l'unica differenza è che nel braccio di risposta guidata la aggiunta di PEG, RIBA, Bocceprevir nel braccio di risposta guidata prevede 36 settimane, cioè 32 più le 4 di lidin che rimangono per tutti i tre studi. Di nuovo una differenza è che la settimana 12 non responder che erano positivi sono stati fermati, e questo è ovvio, ma di nuovo ci dice che in qualcosa in più, se riesco, non riesco, scarica, ci dice che voi vedete che qui posso puntare? No, non posso. Certo, ho capito, ci mancherebbe. Posso anche puntare sui medici di campagna. È il TV8 ad HCVRNA undetectable, sempre torniamo indietro, venivano randomizzati a continuare a stoppare, come ho detto prima, alla settimana 36 il trattamento, mentre l'aggiunta di altre 12 settimane di PEG più RIBA in quelli che erano positivi alla settimana 8, ma negativi ovviamente alla settimana 12 perché erano negativi. Ripeto, so che questi dati sono difficili da digerire, ma altrimenti è impossibile analizzare i risultati. Qui ci sono molti più cirrotici in questo studio, perché ovviamente essendo non responder prevedono una casistica più grave. Le risposte sono queste. Vedete che a testimonianza della difficoltà di ritrattare questi pazienti, lo 0% ha risposto con la standard of care, soprattutto in quelli che non avevano una caduta viremica la settimana 4, verso un terzo della, in due, nei due bracci, mentre quelli che comunque mantengono una buona fitness all'interferone avevano un 25% di probabilità di rispondere alla terapia tradizionale, ma molto alta nei pazienti che hanno aggiunto. Una cosa importante da ricordare nello studio RESPOND è che non erano arruolati i cosiddetti null responders sulla base della vecchia definizione di Pavlovsky, cioè coloro i quali non erano caduti di due logaritmi alla settimana 12. Questo è un, si può interpretarlo in discussione, ma fa parte del fatto che la cinetica virale, la leading phase, prevede proprio un cambiamento epocale nella considerazione dell'interpretazione dei vecchi dati importantissimi, e semmai dopo in discussione ne potremo tornarci e riparlarne. Di nuovo, chi risponde alla settimana 8 dopo il bocceprevir con 36 settimane di BOC-PEG-RIBA o 48 settimane di BOC-RIBA fa una risposta dell'80%, e naturalmente anche chi è arrivato negativo all'ottava settimana di SOC fa il 100% di risposta, ma sono 7 pazienti. Questo a dire che se uno risponde subito e mantiene la risposta, anche se fa la SOC risponde, ma questo non succede mai, ma in quelli pochissimi in cui succede si ha una risposta di questo genere. Questa è la risposta sulla base della cosiddetta vecchia definizione di risposta, come atteso i relapsers rispondono meglio. E un'altra differenza di questo studio rispetto per esempio al competitor che vedremo fra poco è che questi pazienti erano pazienti col pedigree, in quanto la loro definizione di relapser e non responder nasceva dalla valutazione delle CRO che avevano certificato nello studio IDEA la loro risposta alla settimana 12 oppure no, mentre vedremo che per gli altri le definizioni sono diverse. Vado avanti perché poi e pochi giorni fa l'APAS è in sessione orale, General Session 31 marzo, verrà presentata da Stefan Zoizem. Questo è Realized, che è la risposta telaprevir allo studio Respond, cioè i non responder. In questo studio ci sono caratteristiche diverse perché per la prima volta telaprevir sperimenta la lead-in phase con un intento diverso rispetto a quello di bocceprevir, cioè sostanzialmente la prerogativa era di valutare se la lidina aumenta o meno la probabilità di guarigione, il tasso di SVR. Lo studio Realized è uno studio ben disegnato, voi vedete questi sono i risultati, prevede dei pazienti anche null responders. Null responder, lo ricordo per tutti, sono quelli che non avevano avuto la settimana 12 una caduta di due logaritmi. Ma nello studio Realize questo non viene certificato da studi precedenti, ma è una certificazione da parte dei ricercatori che lo hanno riferito. Su questo solo per discuterne come è stato disegnato lo studio. Ecco, i risultati sono brillanti anche in questo caso dal punto di vista del tasso di SVR. Queste sono le caratteristiche attese, che sono naturalmente molto importanti. Anche qui abbiamo circa un quarto dei pazienti, il 20% con cirrosi perché sono non responder. Ed ecco qua i tassi di risposta. Overall sono intorno al 64-66%, nei relapser molto alti, nei partial responder un po' più bassi e nei non responder sono esattamente un terzo, che quel terzo che corrisponde ai purli responsivi dello respond 2, cioè quelli che non avevano avuto una risposta alla quarta settimana, una caduta del 4 log. Allora qualcuno mi dirà: ma la quarta settimana non è uguale alla 12. Difatti non è così, infatti gli studi non sono confrontabili. Bisogna però dire che chi non risponde alla quarta settimana dallo studio IDEAL, solo il 4% fa la SVR storicamente su 3.000 pazienti, mentre chi alla settimana 12 non fa la risposta vecchia, non responder, nel 4% non fa la SVR. Poiché i pazienti siano l'uno o l'altro, che abbiano facce diverse, o che siano della famiglia Bruno ma si chiamano uno Raffaele e uno Savino, questo cambia poco. In realtà questa è la popolazione difficile da trattare. Quindi il problema dei risultati, come abbiamo visto, non è certamente fallimentare. Di fronte a questi farmaci, sono quelli della prima generazione, sono gli inibitori delle proteasi, sono quelli dell'NS3, sono quelli con tutti i problemi che De Francesco ci ha illustrato. Che danni causano questi farmaci? Il primo che potete verificare tutti all'interno di questa diapositiva è sostanzialmente che apparentemente, a parte una caduta dei neutrofili un po' più alta, e il grosso problema è quello dell'uso dell'eritropoietina. Perché? Perché i due fenomeni più importanti, significativamente correlati, sono che l'aggiunta di bocceprevir a pegribavirina raddoppia il tasso di anemia. Nello studio SPRINT l'uso di eritropoietina era consentito a giudizio dei ricercatori. Noi per esempio a Milano l'abbiamo usata, ma ci sono centri negli altri paesi che non l'hanno usata. I due disturbi più importanti quindi sono l'anemia e la disgeusia, che è questa dispercezione a livello della percezione della sensazione di gusto, del gusto sostanzialmente, piuttosto importante e fastidiosa. E quindi l'anemia è quella più rilevante e costa naturalmente molto di più, perché come vedete 43% dei pazienti hanno ricevuto eritropoietina. Il telaprevir dà dei problemi identici, ma quello più rilevante insieme all'anemia, che di nuovo qui bisogna calcolare i delta, perché sono i bracci di controllo che fanno la differenza, questo bisogna sempre valutarlo nella lettura di un trial. Il braccio di controllo, al di là della permettere di matchare bene i pazienti tra un gruppo e l'altro, ha effettivamente un problema di fondo, che è quello di poter permettere le variazioni di risposta rispetto al farmaco nuovo, perché se non c'è il gruppo di controllo è difficile avere delle differenze attendibili. Bene, qua l'anemia si raddoppia come nello studio ma la cosa più importante sono i problemi dermatologici, uno dei quali è quello della comparsa anche della sindrome di Steven Johnson, che può portare alla sospensione prematura del trattamento. E tanto è vero che viene richiesta un follow-up dermatologico in questi pazienti, il trattamento può essere più o meno, deve essere interrotto in questi casi. Sulle resistenze, essendo io un ricercatore clinico e non un ricercatore molecolare, riporto però quelli che sono i dati degli studi, che sono sostanzialmente quelli che vi ha fatto vedere De Francesco. Queste però sono le valutazioni ongoing e di follow-up rispetto all'emergenza delle mutazioni, che apparentemente, al di là di quello che molto opportunamente diceva il moderatore di cui non ricordo il nome, il fatto è che questi sembrano effettivamente nel tempo essere eliminati, ma come diceva prima Raffaele Bruno, io francamente non lo so se poi questi hanno santuari che li potranno farli ricircolare. Nello studio EXTEND, che valuta le resistenze al telaprevir, voi vedete sostanzialmente che nel tempo le popolazioni riprendono il wild type, il virus selvaggio riesce a rimpiazzare le popolazioni di mutazioni. Vi posso anche dire che la la 36M è molto più alta nel genotipo 1A, la R155K è una resistenza associata al genotipo 1B, che la V36M è quella che viene sostituita più precocemente, ma tutti questi discorsi sono sostanzialmente più importanti. Sono alle conclusioni e sono in tempo, nonostante che fosse non semplice rimanerci in questa. Per dirvi quali sono oggi le differenze tra i due trial. Allora, sostanzialmente che uno ha la lidina e l'altra no, che uno ha usato l'alfa 2A e l'altro 2B, che qua si prendono 6 pastiglie al giorno col pasto grasso e qui 12, oltre alla ribavirina, che la RGT è prevista per tutti e due gli studi, ma che per i non responders, qui ci sono inclusi i null, qui no, ma qui ci sono quelli con i poorly responsive interferon e qui dall'altra parte no, e che mentre con il telaprevir abbiamo sempre 48 settimane di trattamento, con il bocceprevir possiamo anche raccorciare a 36. Che questi sono i tassi di risposta, con questi di relapse, e questi sono gli eventi più o meno frequenti attesi dalle due popolazioni. ma De Francesco ci ha mostrato 71-28, 72-27, che quando si combinano, combinano veramente sfracelli sul virus. E poi nella stessa sessione che lui ha menzionato ci saranno a Berlino i tassi del 100% delle molecole che noi siamo in attesa di. E quindi ho concluso per dirvi che secondo me, credo di rispondere anche alla professoressa Giniego, cos'è che dobbiamo portare a casa oggi da quello che abbiamo a disposizione e che dobbiamo ancora tutti leggere, perché come avete visto il New England è impresso il 31 di marzo. Allora, quello che io credo profondamente è che in questa fase, quando arriveremo al 100% con farmaci sicuri, tutte queste cose apparteneranno alla preistoria, così come tante cose che abbiamo imparato e studiato e che abbiamo messo nel cassetto perché sono rimaste preistoria, ma al momento in cui le abbiamo identificate erano veramente molto importanti. Ma oggi, di fronte alla possibilità di avere un farmaco che aumenta la risposta terapeutica drammaticamente, che ci consente di guarire un numero alto di pazienti, però ci espone al rischio di poterli fare veramente, come diceva una volta nel passato il professor Bonino del PEG e della RIBA, di fare dei malati, perché di creare delle resistenze che poi sono crociate ad altri farmaci, e che avrà costi molto elevati, che io non conosco, ma che sono costi. Io credo profondamente che questa fase di DIN, che è stata disegnata anche per queste ragioni, non è stata disegnata a caso, è stata disegnata sulla base degli studi che sono stati, lo Sprint 1, pubblicati precedentemente, ci consente di limitare l'esposizione ai DA a quando i DA servono. Perché se non servono non capisco perché non li dobbiamo utilizzare. Farà piacere o non farà piacere a chi produce, farà piacere o non farà piacere a, come li chiamano tutti, i payers, cioè quelli che rimborsano. Secondo, determina la tolleranza e la compliance, perché è vero che nelle prime 4 settimane alcuni pazienti, come abbiamo sentito prima, l'abbiamo visto nella presentazione, abbiamo lo stesso terapista, io e Claudio Poti, quando siamo depressi andiamo e lui ci cura, e ci determina sostanzialmente che dopo 5 settimane quelle 5 signore, molto carine, molto belle, molto giovani, però hanno negativizzato l'RNA, però l'hanno sospeso il PEG e la ribavirina. Perché ci sono pazienti che non lo tollerano. Terzo e più importante, sono queste le cose più importanti a mio avviso, identifica i pazienti che non hanno bisogno del DAA e noi potremmo decidere che cosa? Una tripla con l'RGT è meglio di una 48 con la SOC? Possiamo accorciare ancora la tripla a 12? Chi dice di no? E infine, quindi rimane tutto questo da stabilire, ma sicuramente noi lo faremo. E infine la cosa importante di cui abbiamo discusso è quello di decidere sulla base della probabilità varianti resistenza, probabilità di guarire il paziente davanti, sulla bilancia scegliere il costo-beneficio. Quando avremo il 100% senza effetti collaterali, questa sarà preistoria. Se sarà il 2015 o il 2018 lo saprà mio collega di stesso nome, io no perché sono più vecchio di lui. Grazie a tutti.